Prossimo, un'altra lettera da parte di una sorella con la iniziale T. Carissimi fratelli, sono T e nel mese di marzo vi ho già scritto denunciando la partecipazione della mia chiesa, insieme ad altre chiese, all'evento Uniti verso la radice che aveva gli ebrei ospiti con lo scopo di evangelizzarli. Penso che ricordiate l'evento perché avevo chiesto conferma a fratello Giuseppe di tutto ciò che pensavo, visto che invece di evangelizzare loro siamo stati noi cristiani a conformarci a loro. Ora, io credo che è arrivato il tempo per me e mio marito, che ho convinto dopo tanto, di uscire da questa chiesa.
Posso dire una cosa? Questo
Sì.
può interessare i fratelli che cascono in questa fossa. Cioè, se siete in una chiesa dove vogliono essere amici con gli ebrei, fratelli con gli ebrei, Israele, eccetera. Cioè, per favore, prendete l'esempio, quanto bisogna familiarizzare, eccetera. Beh, si può dare amore, se sono disposti a venire alle nostre chiese, fateli venire. Con tanto amore, invitateli a mangiare, non c'è problema. Però, c'è un però. Alla fine, l'ultima parola la deve avere Gesù, non Mosè. Va bene? E qui non ci deve essere conflitto di autorità, conflitto di verità, conflitto di messaggio. Quindi possono tranquillamente venire, se li fate parlare, non so, al pulpito, quello che volete, vedete. Però alla fine dovete prendere voi il microfono e dare il messaggio della salvezza. E se loro non piace, vabbè, fanno a meno di venire.
Sì.
E attenzione a queste chiese che vogliono dare amore agli ebrei e diventano ebrei. E queste chiese devono leggersi un po' meglio il messaggio di Paolo ai Galati. Va bene? Leggere bene lì, d'accordo? Cioè, non andate a evangelizzare e finite evangelizzati, finite giudaizzati. Avanti.
Infatti, è una grande differenza, penso adesso, tra quello che tu oggi hai fatto parlando delle notizie. Tu hai parlato a favore dell'Israele, della legge che loro hanno appena scelto di
Che
fare,
hanno appena promulgato.
promulgato, sì, e tu stesso hai difeso Israele dai musulmani e dai loro nemici, però nello stesso tempo
Non ho fatto compromessi.
non diventi un ebreo che comincia a seguire loro perché sono ancora popolo scelto o chissà cosa.
Non lo sono
Non lo
ancora, no,
sono,
no, hanno perso.
quindi attenzione a rimanere nella Bibbia e le profezie e le scritture, ma nello stesso tempo non lasciarci trascinare da queste illusioni che gli ebrei sono così importanti e dobbiamo seguire loro. No, al contrario, loro devono convertirsi a Cristo.
Esatto, e siccome noi siamo il corpo di Cristo, devono seguire noi. Però non è che gli dici segui me, gli dici segui Gesù, e poi capiranno che noi siamo il corpo di Gesù, ma in un secondo tempo. All'inizio, vabbè, puoi parlare ebreo con gli ebrei, e la legge, la Torah e la circoncisione, e poi però andare a finire la circoncisione dello spirito.
Sì. Continuo la lettera di sorella T.
Lì ci vuole saggezza, ci vuole la saggezza, appunto, in amore portarli a Gesù, in amore. Cioè, fin quando tu dai la verità scritta, in amore puoi darla. Non devi dare così tanto amore che non dai la verità, che non dai il Vangelo. Ebbene, loro, sai, non lo ricevono. C'è il Papa che si nasconde alla croce quando va dagli ebrei. Aveva la croce attaccata al collo e se l'è nascosto sotto il gilet. Su internet hanno fatto vedere il video, le foto, che il Papa si era nascosto la croce sotto qui. Ma ti vergogni della croce? Ma io mi vergogno di te, dice il Signore. Come? Nascondi la croce perché vai dagli ebrei? Gli ebrei non nascondono mica la loro stella, ma
No,
svegliati,
no,
per
no.
il egregio Papa. Non andiamo dal Papa, per favore, guarda. Andiamo, che tanto
Ok,
neanche mi riceve quello.
torniamo da sorella T.
Sorella Tia.
Ci sono cose che non vedo di buon occhio e vorrei conferma da voi. Sono piccola nella fede, ma penso che queste riflessioni siano guidate dallo Spirito Santo. Predicano il rapimento pre-tribolazione, dicendo che noi verremo rapiti prima. Dicono che non sono religiosi e quindi non si danno etichette, e su questo sono d'accordo. E chiamano i fratelli delle altre chiese evangelastici, dicendo che nelle altre chiese mangiano pastina e nella nostra cibo solido.
Maccheroni da loro.
che noi siamo più svegli, abbiamo più rivelazioni.
Cioè sono più umili loro, molto umili questi qua, caro mio. Ma attenzione a cadere in quella fossa, ok? Attenzione a una fossa, si chiama la superbia.
Sì.
Noi non siamo qua a predicare noi, frate Giuseppe o sorella Giovannina, siamo qua a predicare Gesù. E noi, sì, frate Giuseppe, niente, zero, sotto zero, è solo Gesù. Va bene? La gente quando vede noi non deve vedere come sei grande, no, deve vedere Gesù.
Sì, sì,
quando,
sì,
vede, quando dice come tu sei grande, già mi sento male. Va bene? Noi siamo uno specchio, riflettere sempre la gloria, sì, mica noi siamo meglio degli altri. Che sono io? Il fatto è che uno predica contro l'Odicea non è che è meglio, va bene? È Gesù meglio, non noi. Avanti.
Una cosa che mi insegnavi tu, Giuseppe, è io, Angela, di non paragonarmi con Dora e trovare scuse nel mio comportamento dicendo ma anche Dora fa questa cosa, ma anche Deborah si arrabbia e quindi anche io posso farlo. No, tu mi dicevi devi paragonarti con Gesù. E si applica anche alle chiese. Non guardare una chiesa all'altra, paragonarsi, noi siamo meglio di voi perché non facciamo quella cosa brutta. Ogni chiesa deve paragonarsi con Gesù,
Gesù,
e si rende conto che ancora ha tanta strada da fare per diventare come Gesù.
E perché tu ti paragoni con chi? Sempre uno peggio.
Sì,
ah,
sì.
Vedi quello zoppo, sì, io sì, cammino meglio. Vedi quel cieco, io guardo meglio. Vedi quel paralitico atrofizzato, io c'ho più muscoli. Vedi quello che non sa leggere e scrivere, io conosco la Bibbia meglio. Grazie,
yeah,
molto furbo.
Mm-hmm.
E paragonati con Gesù, paragonati con qualcuno che non puoi neanche avvicinarti troppo come santità.
Sì, sì.
Va bene, ma non paragonare con un'altra chiesa, paragonati con il Signore, hai detto benissimo.
Amen.
E quindi questa qui che loro mangiano maccheroni e gli altri pastina, guarda, per cortesia, guarda. E noi cosa mangiamo? Qua lasagna, cosa che mangiamo? Magari.
No.
Cos'è che fanno? Vabbè, andiamo avanti.
Io credo che non ci sia differenza di fratelli. Reputo fratello o sorella anche chi viene da altre chiese. E queste differenze mi fanno vomitare. E dicono che non dobbiamo ascoltare altri pastori e pescare da altre fonti, perché il nostro padre spirituale lo abbiamo. E che gli altri pastori di noi non gliene frega niente.
Vedi, questo è già un discorso diverso. Voi sapete che noi qui impariamo insegnamenti di tutti, giusto?
Sì.
Va bene, c'è uno
sì,
che...
Sì.
Infatti c'era questo predicatore americano che abbiamo ascoltato, che insegna sulla relazione e comunione con
sì,
Gesù, è molto bravo.
Sì.
È vero, no? Tante
sì,
volte
sì,
abbiamo
sì,
ascoltato e lo ascoltiamo ancora. E però io ho detto, attenzione però, non dovete credere tutto quello che dice, perché se cose che non voi conoscete la Bibbia, avete memorizzato le scritture, conoscete la verità, no, dovete controllare quello che lui dice con le scritture.
Mm-hmm.
Vi ho detto così, no?
Sì.
Infatti vi ho detto, uno sbaglio che questo predicatore fa è che lui predica che Gesù, può perdere la salvezza di Gesù. E questo secondo me non è che non siamo d'accordo, è che non è scritturale.
Mm-hmm.
Essere d'accordo o in disaccordo non conta niente, è la scritturalità.
Amen.
Che io sono in disaccordo, che gli interessa? Cosa interessa a Dio che non sono d'accordo? Il Signore gli interessa se quelli sono d'accordo con la parola, è vero o no? Poi c'è un altro predicatore che insegna altre cose, cioè qui noi diamo libertà se uno vuole ascoltare un insegnamento di... vero o no, ragazzi?
Certo.
Sì, ma questo
certo,
perché...
Non siamo settari, solo io e basta, no, assolutamente, dobbiamo essere aperti, che qui siamo qua, noi possiamo imparare da tutti, va bene? E noi siamo una chiesa aperta, siamo dottrine aperte al Vangelo, Vangelo. C'è gente che nel Vangelo sono più avanti di noi in determinati punti. Ecco, cerchiamo di che ci entri nella zucca questo.
La cosa principale è che ascoltiamo anche altri predicatori perché ci hai insegnati, Giuseppe, a essere sempre basati sulla parola. Allora, se tu sei basato sulla parola,
puoi permetterti il lusso di ascoltare altri.
Sì, perché quando dicono qualcosa di sbagliato ti rendi conto che non è scritturale.
E ti pare che quando io vado lì a ascoltare un insegnamento, così che ho un po' di tempo libero, che faccio una passeggiata, e ascolto sempre me? Abbi pazienza, già faccio fatica a guardarmi allo specchio, devo anche ascoltarmi me, va bene? E
sì,
poi
sì.
Anche un asino di Balaam può insegnare, d'accordo? È così che si cresce. Quando è che uno smette di crescere, Angela?
Spiritualmente?
Tutti i sensi.
Spiritualmente mai non smetti. Credo che anche nel cielo impareremo, nel paradiso.
C'è Dora che alza le mani.
Mai!
Più specifico.
Mai.
Quando è che un insegnante smette di crescere?
Un insegnante smette di crescere quando crede che già sa tutto.
Non ha bisogno più di crescere.
Andrea, quando è che uno smette di crescere? Quando è che un insegnante smette di crescere?
Quando pensa che è sufficiente buono, sa sufficiente.
Esatto. Quello che mi è venuto in mente è un insegnante, un profeta, smette di crescere quando smette di imparare. Un insegnante di Dio rimane sempre a livello studente.
Yeah.
Va bene? Dio ha dovuto mandare un'asina a insegnare a un profeta nella Bibbia. Un asino ha cominciato a parlare e gli ha insegnato a suo profeta. Profeta, apri le orecchie. E il profeta, sempre San Francesco, l'asino gli parlava e lui gli rispondeva. Libro dei numeri, Balaam.
Più umiliante di questo.
Capito? Numeri 22, 23, così lì. Un'asina insegnava al profeta, perché il profeta era fuori binario.
Sì.
Va bene, quindi sì. Se non vogliamo che Dio mandi un asino a insegnarci, continuiamo a imparare. Quindi questa chiesa che dice gli altri sono così, com'è che li chiama? Evangelastici. E no, non si deve offendere gli altri. Infatti a volte mi scrivono, fra Giuseppe, cosa pensi di quel pastore Pinco Pallino? E io, la mia risposta è sempre la stessa: chi sono io per giudicare le persone? Io posso giudicare le dottrine di Laodicea, ma usando la parola. Ma non mi piace fare nomi, assolutamente. Non mi piace fare nomi, cognomi, indirizzi, perché non è leale. Questo è un atteggiamento di Giuda. Giuda va a dire Gesù sul Monte degli Olivi. Non si danno informazioni così.
Sì.
Che domani uno può andare lì come può andare lì con un coltello, una bomba, uccidere qualcuno. Non si danno indirizzi, nomi, cognomi. Io non lo faccio mai, non ho mai dato il cognome di nessuno, tranne che non se sono su internet, vabbè, sono affari loro. Non si danno foto, nomi, questo è un sistema di Giuda di tradire le persone. Anche se uno non fa parte della mia chiesa, sempre proteggere e benedirla. Allora, quindi questi fratelli evangelastici sono fuori binario, parlare della falsa dottrina, ma i fratelli in se stessi sono, il Signore li ama, domani possono ravvedersi di eventuali sbagli e diventare meglio di me e di te.
Amen.
Avanti.
Allora, dicono che non dobbiamo ascoltare altri pastori e pescare da altre fonti perché il nostro padre spirituale lo abbiamo e che gli altri pastori di noi non gliene frega niente.
Ma che maniera negativa però di metterla,
E che non alzerebbero un solo dito per noi.
Ecco, vabbè, certamente ce ne saranno anche di questi, ma sono tutti così? Io direi di no. Per questo che non mi piace come fanno certi evangelici, che tutti i cattolici sono idolatri. Ma chi te l'ha detto a te?
Sì, non puoi generalizzare.
Non è vero. Tutti i protestanti non credono alla Madonna. Ma la Madonna ci credono anch'io perché non esiste. Ma la madre di Gesù ci credono invece, i fratelli evangelici. C'è caso se c'è. Non fanno i rosari, è giustissimo. Ma non, io ho mai incontrato un evangelico che non crede a Maria, la madre di Gesù. Non crede alla Madonna. Ma la Madonna non c'è neanche nella Bibbia. La Madonna è una cosa inventata. Avanti.
Io continuo ad ascoltarvi e seguirvi e a divorarmi le tue prediche, fratello Giuseppe, perché trovo molto giovamento e soprattutto confermano tutto ciò che io penso sia la vera Chiesa. Fanno una marea di così, per mentori, per animatori, per monitrici, eccetera, eccetera. Credo io che il nostro Maestro sia lo Spirito Santo e che Lui ci guida. Non abbiamo bisogno di questi corsi dove, tra l'altro, ti fanno pagare tutto il materiale.
Ah, questa è un'altra storia. Quando è che la Chiesa smetterà di vendere il sangue di Gesù, vendere la Santa Cena, vendere le prediche, vendere i sermoni? Tutti c'è un prezzo. Gesù è andato con una frusta in un tempio a cacciare tutti fuori a pedate perché vendevano. Va bene, non si vende. Ora, questo voglio specificare. Ora, se uno deve vendere un libro per finanziare il suo lavoro missionario, per cortesia, non un edificio morto, la sua missione, e vuole fare dei libri e venderli con le copertine dorate e le vende a $100 l'uno, non c'è niente in contrario, ma una condizione: che il messaggio non sia venduto. Puoi vendere il libro, non il messaggio.
E come fa la differenza?
E la differenza c'è. Puoi vendere un libro a prezzo che tu vuoi, puoi venderlo a $1,000 il libro, se c'è qualcuno che te lo paga. Però il messaggio lo devi regalare.
Come?
Devi metterlo a disposizione su internet.
Ah.
il messaggio, e poi lo stesso messaggio che è gratis puoi vendere un libro per pagare l'affitto.
Okay.
Cosa che potrei fare anch'io, forse un giorno dovremmo farlo, per adesso i fratelli con le offerte non c'è bisogno. Ma indomani che finiscono i soldi dall'affitto, va bene, forse stampare qualche libro e venderlo, ma però il libro, non il messaggio. Capito? Quindi lo stesso messaggio che diamo gratis a tutti, che possono cliccare e ricevere gratis, lo posso impaginare in un libro di pagine dorate, vendolo a $100 il libro, chi lo vuole mettere sulla parete come, come reliquia.
Ok.
Va bene, capisci cosa voglio dire?
Sì.
Oh.
Certo.
Quindi, fratelli, che i messaggi non li date gratis, smettete di vendere libri. Io una volta ho scritto a Benny Hinn, ho scritto, la vuoi smettere di vendere, per cortesia? Gli ho mandato una profezia, ti ricordi?
Sì.
Gli ho mandato una profezia a Benny Hinn e altri predicatori.
Sì.
Voi dovete, dice il Signore, durante una profezia lunga, dice il Signore, non vendete la mia parola. E un altro messaggio con questo che ho dato adesso. Dopo mi è capitato di vedere Benny Hinn che regalava libri alla televisione. Regalava libri.
Sì, anche gli altri ai quali abbiamo scritto regalavano milioni di libri e continuavano anche a vendere. Però una certa quantità hanno messo a disposizione gratis.
Però anche quello è sbagliato. Perché lui lo manda solo ai pastori in Africa.
Ah, no.
E il povero disgraziato in Sud America come fa che non è pastore? È sbagliato anche quello. Lui, tra l'altro, questo è uno che possiede aerei privati, un predicatore con l'aereo privato, uno o due, non so quanti. Non ha bisogno lui tutti i suoi soldi, c'è l'aereo privato, cosa vai cercando ancora a vendere libri? Li puoi vendere qualora il messaggio lo hai regalato. Invece questo qua regala ai pastori, grazie, però le pecore. Invece lui deve mettere gratis al costo di un click del computer, scaricare, come fa, scaricare tutto gratis. Sì, certo, potresti fare una barca di soldi se... Cosa abbiamo? 2000 video, abbiamo 2000 video, possiamo fare 50 libri, 100 libri. Ma Gesù mi ha detto no. Avanti, fratelli.
Stanno cercando di costruire una chiesa enorme da anni, dove ci sarà addirittura un bar all'interno, raccogliendo sempre offerte.
Caspita, anche un bar.
Sì. Io penso che cosa ce ne facciamo di tutto questo cemento? Andiamo in strada piuttosto. Impongono continuamente le mani anche ai neoarrivati per farli parlare in lingue da subito. Liberano continuamente da spiriti e demoni. Devi avere paura di dire la tua o chiedere chiarimenti, perché ti rispondono che sei ribelle, che hai lo spirito di divisione, che il nemico prova di tutto per allontanarti dalla tua chiesa. Addirittura a me, quando ho alzato la testa facendo notare che certe cose non mi sembravano normali, mi hanno detto che mi hanno sognata come un serpente a due teste, facendo entrare in me sconforto. Dicono che donando al Signore, Lui ti ricompenserà sempre di più economicamente. Ora vi chiedo, sono pazza io, magari ribelle, credendo che queste cose sono assurde? Vi chiedo di riprendermi se sbaglio, ma io vorrei fare parte di una chiesa più semplice, camminare per strada come Gesù. Vorrei far parte della vostra comunità e come devo fare visto che sono a distanza? Il mio desiderio sarebbe venire a trovarvi. Attendo una risposta da fratello Giuseppe perché mi sento non capita visto che cerco confronto con i miei fratelli e sorelle ma non mi danno ascolto, difendendo a spada tratta l'apostolo e la chiesa dicendomi che scandalizzo e porto zizzania. Forse sto sbagliando? Devo stare zitta e non denunciare? Non riesco a tacere su certe cose. È come se dentro me qualcosa mi spinge ad urlare «Svegliatevi! Ma secondo voi Gesù vuole tutto questo?» Aiutatemi, vi prego. Un abbraccio affettuoso a tutti voi.
Ho capito.
Grazie Gesù. Quindi abbiamo letto questa lettera senza fare il nome. E spesso riceviamo questo tipo di domande da parte dei fratelli. La mia chiesa è passiva, non posso dire niente perché non mi fanno parlare. Cosa devo fare? E sbaglio io? Sono io ribelle? O secondo le scritture è la chiesa che deve cambiare? Quindi è una domanda che si applica a molti. E lo so che nel passato abbiamo parlato di questo. E andiamo alla parola. È sempre la parola di Dio che ci aiuta a giudicare le cose giuste da quelle sbagliate e a non fare sbagli.
Io direi, non so, io queste chiese non la conosco e ti evito sempre di giudicare chiese individuali, non mi piace mai. Comunque, una chiesa che apre un bar all'interno, io non ho mai sentito questa essere una nuova. Non so se gli serve un bar, non so, si vede che i fratelli sono un po' addormentati e non prendono caffè per svegliarsi. Suppongo che non venderanno alcolici, questo sono certo che non lo fanno. E vabbè, lo dico, gli serve un bar, non lo so, forse l'avranno visto in America. In America avranno anche di questo, c'è lì di tutti i colori. Comunque, vabbè. Poi c'è in questione una chiesa enorme. E questo io non è che sono molto a favore, perché Atti 7,48 dice Dio non abita nei templi. Dice sì, però Gesù predicava nel Tempio. Ma guarda, c'è, guarda il Tempio di Gerusalemme, tu sei un Tempio di Gerusalemme tu. Lì c'era Dio, c'era lo Spirito di Dio. E tu che c'hai lì? Il sacrificio continuo, il tabernacolo, cos'è che c'è? Cioè, poi un altro fatto di farli parlare le lingue subito, queste devono essere pentecostali di sicuro. Perché pentecostali c'è sto pallino che se non parli lingue... non ha lo Spirito Santo. Gli amati, dolci fratelli pentecostali sbagliano, non è vero. Non tutti parlano le lingue, tutti dovremmo, è buono, dobbiamo cercare e possiamo. Chiunque si esercita parla, se non la lingua aramaica, almeno la lingua del bambino. Cos'è Isaia 28:11 che dice: con le lingue di un balbuziente vi parlerò, e questo è il mio rinfresco, la mia pace. Cos'è? Ce l'hai? Isaia 28:11
lì? Lo sto cercando.
Credo che sia giusto, no? Vabbè, comunque andiamo avanti qua. Quindi, e poi dice, libera continuamente da spiriti dei demoni. E questa non è una caccia alle streghe. Certa gente veramente hanno spiriti di demoni. Mm-hmm. È logico, però adesso io non posso giudicare, perché anch'io faccio questo, anch'io libero dei demoni. Quindi non posso dire sbagliato, è giusto, e se uno è demoniato è giusto liberarlo, quindi non, mica si può criticare questo. Poi dice, se chiedi chiarimenti ti rispondono che sei ribelle e che hai uno spirito di divisione. Uno spirito di divisione, ma mi dà una scrittura, Luca 12:51, la divisione può essere del diavolo e può essere di Dio, Luca 12:51.
Luca 12:51. Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione.
Quindi con questo cos'è che voleva dire Gesù? Di andare nelle chiese a portare divisione? No, però a volte è necessario. Mm-hmm. A volte ci vuole, perché Gesù è venuto a portare divisione. E Gesù non ha mai parlato in un posto senza dividere. No, Gesù non è venuto a unire un mondo del diavolo, un mondo... di Laodicea, dei farisei, un mondo che va all'inferno, che viene a unire un mondo che va all'inferno, Gesù, viene a dividere. Dividere chi? Il buon seme della zizzania. Ora, quindi la divisione è giusta e sbagliata, dipende. Se la Chiesa è buona, allora ci vuole unità. Se la Chiesa è un disastro, allora ci sarà divisione.
In Geremia 1:10 è una bella scrittura che dice: io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare.
Quindi prima abbattere, distruggere, demolire per lo scopo di costruire e piantare.
Puoi chiamare la divisione, però è così, così coopera il Signore.
Cioè, bisogna vedere cos'è questa divisione. Insomma, da Adamo ed Eva c'era Caino e Abele e lì serve la divisione, perché non mica possiamo seguire Caino. Dice, caro Caino, noi ti vogliamo bene, però qui mica possiamo seguire a te. Qui Abramo e Lot, Gesù col suo Giuda. Caro Giuda, ti amiamo, ma mica possiamo diventare Giuda, mica possiamo diventare uniti con te. Quindi c'è il momento della divisione. Gesù stesso dice, cos'è Luca 12:51? Dice, sono venuto a portare divisione. Quindi non si può giudicare, non esiste una regola. Bisogna vedere i frutti. Se una chiesa è accettabile, il pastore uno sincero, non deve parlare in lingue, non deve fare miracoli, però deve permettere agli altri di farli. Ok, il pastore che non deve cadere foglia, che il pastore non voglia, è un piccolo dio, è un altro, un papa evangelico infallibile. Grazie, ce n'è già uno e avanza.
Il riferimento che cercavi prima è Isaia 28, 11 e 12.
Ho capito, sulle lingue, sì.
Sulla lingua, sì.
Vabbè, se non, leggi magari il, okay. lingue, leggi il, l'11 magari.
Isaia 28, 11. Ebbene, sarà mediante labbra balbuzenti e mediante una lingua straniera che il Signore parlerà a questo popolo.
Ma lo stesso non ascolteranno, cosa sì. dice?
Ma quelli non hanno voluto ascoltare.
Ascoltare. Cioè, cos'è balbuziente? Parlare in lingua. Cioè, se tu non hai una lingua aramaica, ebraica, vabbè, parla balbuziente. Com'è balbuziente? Ba, 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 ta, 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 ta. Questa è lingua. Perché? Perché questo tiene il diavolo lontano, tiene la tua, neutralizza la carnaccia, la mentaccia carnale. La neutralizza, perché come ti parla il diavolo? Com'è che il diavolo parla a te?
Alla tua mente.
Ti parla attraverso la tua
mente,
quindi quando tu parli in lingua dici diavolo zitto, adesso parla il mio spirito, è il tuo spirito, capisci? Il tuo spirito, facendo così, la prima cosa che la mente ti dice, cioè il diavolo ti dice, stupido, non vedi che sei stupido, zitto diavolo, io vado avanti, facendo così, dopo un po' il Signore supera la barriera satanica e ti parla. E ti dà le risposte che cercavi. Chi è stato? John G. Lake, che ha detto le più grandi rivelazioni della sua vita sono state quando pregava in lingue. Provate le lingue, fratelli. Io sono d'accordo con i fratelli pentecostali che tutti dobbiamo parlare lingue, tutti possiamo, sono d'accordo. Non sono d'accordo però con quei pentecostali che dicono che se non parli lingua non è lo Spirito Santo. Ma allora neanche se fai miracoli c'è lo Spirito Santo. Ma tutti i discepoli parlavano in lingua. Da come? Facevano anche miracoli i discepoli. Allora se non facciamo miracoli non abbiamo lo Spirito Santo. Ma per cortesia, la vogliamo smettere di essere pentecostali, battisti e cattolici? La vogliamo finire per cortesia con queste sette? Oh, che scocciatura, insomma. Allora, dice sorella, il mio desiderio è venire a trovarvi. Sì, questo è metti d'accordo con Angela, perché qui dobbiamo un po' vedere un po' chi viene e chi non viene, perché noi adesso non è che incontriamo tutti all'ingrosso come una volta. Dobbiamo mettersi d'accordo in anticipo.
Sì.
Vedere se abbiamo tempo, se c'è il tempo, dove siamo, dipende dalla zona, quindi non garantiamo. Poi bisogna vedere anche se i fratelli sono veri, che siano fratelli sinceri, che non sia zizzania, che siano veri. Poi anche se sono fratelli veri, bisogna vedere se possiamo. È un po' come lo Skype, tutti ci chiamano, ci chiedono lo Skype, però caro mio, il giorno qui sono 24 ore.
Sì.
Noi siamo quattro gatti, meglio detto quattro pecore, e voi siete un sacco e una sporta. Amati, dolcissimi, vorremmo che foste anche di più, però qui siamo in cima alla montagna con un'antenna che trasmettiamo, non mi riferisco a Radio Blast, antenna spirituale, trasmettiamo e vogliamo raggiungere tutti, per questo che quando rispondo a una sorella rispondo a tutti, è perché non ho tempo di mandare a tutti quanti, va bene? Poi che altro dicono? Che la Chiesa, cosa che gli dice sua sorella, che scandalizza e che porta zizzania?
Sì.
E questo qui di nuovo io non posso giudicare, cioè da come scrivi non mi sembri. E di nuovo parlo in generale, non parlo di te, la tua chiesa non la conosco. Però bisogna vedere i frutti. Tu devi chiedere a questa gente, io porto zizzania perché? Per esempio loro chiedono il rapimento prima della tribolazione. E tu, guarda, nel nostro corso biblico abbiamo delle scritture che non si sgarra. Infatti uno di questi giorni, vorrei dare un altro messaggio sul rapimento di 10 minuti, mettiamo su YouTube, così in 10 minuti, in quarto d'ora la gente prende il succinto invece di 45 minuti o un'ora per capire. Cercheremo, il Signore ci ha mostrato di abbreviare i messaggi principali in 10 minuti, giusto Angela?
Sì.
Mettiamo lì uno che non ha tempo, in 10 minuti ha capito tutto. Faremo così.
Sì, in modo succinto.
Pregate per noi che stiamo succintando tutto. Allora, e c'è altro, Angelina?
No, è tutto.
Controlla innanzitutto la parola se porti divisione, zizzania o no. La parola ti dirà. La parola ti dice se tu sei nel giusto o se lo sono loro. Quindi, faccio un esempio per tutti. Ci saranno altre cose magari fuori binari, ma mettiamo il rapimento prima della tribolazione che loro predicano, non hanno scritture, zero. Tu invece puoi andare lì con delle scritture fondate, Noi siamo andati a predicare in certe chiese che dopo che mi hanno dato il messaggio sul rapimento post tribolazione hanno cambiato le dottrine, tantissime chiese, intere zone.
Sì.
Vero o no, sorella?
Sì, sì, sì.
Hanno cambiato dottrina. È stato dopo che abbiamo cominciato a stamparlo però, su volantini e darglielo in mano. Perché le parole se le porta il vento, ma quando le scrive queste, scrivile queste scritture, allora lì non hanno scuse. Allora, quindi non sta a me né a nessuno di noi decidere chi porta zizzania e chi no. Bisogna vagliare tutto con la parola. La parola di Dio deve decidere chi è fuori dal campo di Dio, e va bene, e chi è dentro. Quindi vedere se questa chiesa che tu vai è aperta alla parola oppure se la distorcono. Quindi tu quando vai con la parola a questi fratelli, però devi dare in umiltà, senza offendere. Dio ha mostrato che siete farisei, qua leggi.
No.
È logico, se vai così.
Andare
però
in amore.
Se tu vai in amore e in umiltà dici, guarda, io non io sono niente, sono zero, però la parola dice così, cosa dici? E allora, se uno è un uomo di Dio, dice, ah, oh, caspita, oui. Io tante volte il signor fratello Giuseppe ha cambiato qualche dottrina, va bene?
Sì.
Quando Gesù mi apriva una parola, e a volte predicavo una cosa che me l'ha insegnata un altro, capito? E poi ho scoperto che l'insegnamento che io credevo perché era sbagliato. E vabbè, per esempio, per un po' di tempo ho cominciato a credere che perdevi la salvezza, l'insegnamento che mi hanno insegnato. Poi Dio mi ha rivelato sbagliato, mi ha dato scritture che mostrano che non la perdi, il libro dell'agnello. Allora, innanzitutto Atti 5,42, cosa dice? Perché questo è un esempio, va bene? Leggi Atti 5,42, un altro esempio.
Atti 5,42. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
Ecco, come si giudica una chiesa? Qui c'è una scrittura. Ogni giorno si va a predicare il Vangelo. Tutti quanti, mica solo il pastore dal pulpito.
E se non hanno tempo, se hanno lavori?
Se non hanno tempo, devono fare tempo.
Ogni giorno?
Ogni giorno. Non è che devono andare in piazza a spassare 3 ore a dare volantini.
Ah, okay. Allora,
vanno al supermercato, vanno al lavoro, vanno a scuola, okay, sull'autobus o per la strada. Come fai a non avere tempo?
Sì, è vero.
È impossibile.
Comprare latte, poi evangelizzare.
Devi andare a comprare il latte.
Sì.
Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Cioè andiamo a Morandi a comprare il latte, possiamo andare. Quando la mamma ti manda a comprare il latte, tu alla lattaia ti dice buongiorno, tu la evangelizzi come? Com'è una mini evangelizzata? Dice buongiorno, Dio la benedica. E quella dice, ah caspita, questo qui invece di bestemmiare Dio mi benedice. Eh sì, questo è già una mini evangelizzata.
Sì.
Poi prende la bottiglia del latte, sto facendo un esempio, può essere una bottiglia di che so, gazzosa, spuma, acqua, quello che è. Qua minerale. Poi quando esce con la bottiglia del latte dice grazie signora che Dio le dia una bella giornata.
Amen.
Quella lì tutto il giorno non pensa ad altro.
Amen.
Poi magari mentre ti prepara il latte, quello che stai comprando, il riso, quello che è, ok?
Amen.
E gli dice che Dio benedica la sua famiglia. Cioè sempre Gesù, sempre il Signore, sempre. Primo Corinzi 2:2.
Primo Corinzi 2:2. Lo leggiamo. Primo Corinzi 2:2. Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuori che Gesù Cristo e Lui crocifisso.
Che quando siamo davanti a Dio, Dio ci dirà questo è quello che hai fatto nella tua vita. Qui c'è un bidone grande di tonnellate. E poi c'è un secchiello piccolino. Nel bidone grande c'è tutte le chiacchiere, tutte le cretinate, le sciocchezze. Buongiorno, come stai? Io bene, grazie a lei. Ah, bella giornata, sì. Cosa ha fatto l'Inter ieri? Ah, pareggiato. Ah, è il Milan? Ah, ok. Come va la moglie? Bene, il marito anche. I figli? Bene. Come va? Qua e là. Tutto nel bidone di una tonnellata questo. Cosa gli interessa di questo? Chiacchiere. Poi c'è il secchiello piccolino, guardi dentro, gioielli. Non immondizio come l'altro, gioielli. Gioiello 1. Ah, questo è quando ho parlato di Gesù a quel mendicante. Sì.
Grazie Gesù.
Oh, guarda, questo qua, ti ricordi quello là, che quel musulmano, quel indiano, quello indù che è venuto alla macchina e ci ha chiesto un'elemosa, gli abbiamo dato una moneta, però gli abbiamo detto, questa è da parte di Gesù, prendi. E quello mi ha guardato e ha detto, ah, grazie, è andato via, non si è più dimenticato. E Gesù magari ci dirà, sì, non solo, ma dopo un anno quello si è salvato.
Amen.
Perché quella parola è stata un trapano che ha trapanato la barriera del diavolo.
Amen. Amen. Amen.
E ti ricordi quella volta che sei andato all'ospedale e sei andato zig zag, destra, sinistra, e sei andato a un letto dove c'era uno lì, un piede alzato, un braccio abbassato, corda di qui, corda di là, e lui si guardava intorno annoiato, tu ti sei avvicinato, ha fatto finta che lo conoscevi, e hai detto buongiorno, Dio la benedica, sono un missionario, sono studente missionario e voglio dirgli che sto pregando per gli ammalati. Posso dire una parola di preghiera che Gesù l'aiuta? E quello là ti ricordo, ha detto di sì, e tu hai pregato e quello si è salvato. Ecco, un altro gioiello.
Grazie.
Capito? Non è che devi andare a evangelizzare. Evangelizzi mentre vai, dove? In tutto il mondo.
Amen, amen.
In tutto, come ha detto Marco 16:15, andate?
Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura.
Marco?
16:15.
Ecco, come fai ad andare in tutto il mondo? La traduzione originale dice mentre andate nel mondo. Hai capito? Non puoi andare in tutto il mondo.
No, non riesci, no.
Vai in tutte le 200 nazioni, e come faccio?
No.
Che bicicletta devo usare? E quanti aerei mi servono?
No,
Gesù dice, mentre andate nel mondo, ovunque andate nel mondo, evangelizzate.
Sì, sì, sì.
Ma io per evangelizzare Dio mi deve dare una rivelazione. Ma buonanotte, Zuccone.
È già scritto.
La rivelazione te la deve dare quando non devi evangelizzare.
Sì,
altrimenti
sì,
è
sì,
scritto.
Sì.
Dio non deve darti una rivelazione perché devi respirare, che devi aprire gli occhi. Io non mi lavo la faccia se Dio non me lo rivela. E io non vado al bagno, sono qui col mal di stomaco, però se Dio non me lo rivela non vado. Stanotte non vado a dormire, domattina non mi alzo, se Dio non me lo rivela. Ma sei uno così è andare a manicomio, scusa. Non serve la rivelazione per glorificare Dio, amare Dio, predicare Gesù, dare la salvezza e parlare con uno, come stai? Io sono ammalato. Oh, permetti che dica una preghiera? C'ho dolore qui, là e qua. Scusa, io mi piacerebbe pregare due parole veloci, posso? Dov'è che ti fa male? Qui sulla spalla. Ecco, chiudi gli occhi, metti la mano, apri gli occhi quando il dolore va via, nel nome di Gesù Cristo. Comandiamo questa guarigione adesso, perché con le tue lividure siamo stati guariti, e il Signore mandò la sua parola e li guarì. Nel nome di Gesù, vattene malattia.
Amen.
Quest'uomo è un figlio di Dio, Gesù ti guarisce, nel nome di Gesù, amen. Come va il dolore? Ancora un pochino, meglio, un pochino. Aspetta, di nuovo. Signore Gesù, comando che questo dolore se ne vada. Adesso, vattene, Satana, nel nome di Gesù. Adesso, vattene via. Adesso, nome di Gesù, basta dolore. Come va? Uè, è andato via tutto. Non è così che funziona?
Sì.
Va bene?
Sì.
Avanti, dov'è che eravamo?
Amen. Eravamo alle scritture di andare a evangelizzare.
Grazie, Signore Gesù.
Quindi, il punto è di giudicare una chiesa se è nella verità o nell'errore, secondo le scritture.
Vedere delle regole del Vangelo e vedere com'è che si comportano questa gente.
Per esempio, queste scritture sull'evangelizzazione, poi quando si tratta del rapimento andiamo alle scritture, controlliamo quando sarà il rapimento e così via.
E così via. Qualunque cosa fanno che ti sembra fuori binario, per questo che abbiamo un corso biblico, va bene? Per questo che dico ogni mattina, per cortesia, prima di incaffettarvi, di incappuccinarvi, prima di briochizzarvi.
Ma qui non ci abbiamo né il cappuccino né il brioche.
Capito? Memorizzate la parola. Se non costruite un'abitudine, non potrete memorizzare. Che non ne puoi memorizzare quando c'è bel tempo, quando ho voglia, quando mi gira. No, deve essere un'abitudine.
Amen.
Casca il mondo,
giorno.
Io memorizzo,
sì.
Io ripasso le scritture.
Sì.
E se casca il mondo, alleluia, siamo in cielo a memorizzare. Cosa credi che farai in cielo? In cielo citerai scritture. Quando dici Signore io ti amo, questa è una scrittura.
Sì.
Dici Gesù cosa vuoi che faccio oggi, questa è una scrittura. Ci siamo? Gesù non gli servono riferimenti,
no,
lui già li conosce, no? Allora,
amen.
Metti alla prova questa chiesa a vedere se sei tu fuori binario, zizzania o se sono loro. Un'altra domanda, stanno evangelizzando di solito sempre gli stessi edifici? Nello stesso edificio? Stanno evangelizzando sempre la stessa gente? da 10 anni ripetendogli che sono peccatori, che Gesù e che non devono peccare perché sennò Dio si arrabbia. Ma quanti anni glielo devi dire queste cose? Cosa sono, handicappati sulle sedie a rotelle questa gente? Ma per cortesia, quando gliel'ha detto una volta e mezza, due volte, basta. Diciò, avete capito sì, che siamo
sì,
salvati?
Sì, sì.
Certo, se chiese, ci sono chiese baldracche dell'Odissea che dicono Gesù ti salva oggi, ma se fai un peccato, lui se la riprende e ti dice vai all'inferno. E che queste chiese sono, valgono, non è che valgono molto. Perché così c'è Giovanni 10:28, io do loro la vita eterna e non
periranno mai
e nessuno
li rapirà dalla mia mano.
E quindi come fa a riprendersi la vita eterna se non perirai mai, eccetera.
Sì,
quindi
sì.
Prende delle regole del Vangelo e segue un metro di misura e misuri la Chiesa. Sai, Apocalisse 11, 1 e 2, leggi Apocalisse 11, 1 e 2.
Apocalisse 11, 1 e 2.
Parla dell'angelo che misura il Tempio, quindi anche noi un metro di misura per misurare una Chiesa. Cosa dice quella?
Apocalisse 11, 1 e 2. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto... Alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano.
Allora, quindi sta dicendo misura il tempio, va bene? Quindi tu prendi anche tu una canna, va bene? Non una canna marijuana come la chiamano la gente che evangelizziamo i drogati, una canna da misura,
sì.
Va bene ragazzi? E misura il tempio, prendi un metro di misura e misura il tempio. Allora, qual è il metro di misura, Angela?
La parola di Dio. Parola.
Brava, dove si trova?
Nella mia mano.
Nel Vangelo, nella Bibbia. E tu come fai a conoscerla per sapere giusto o sbagliato?
È perché la studiamo, la memorizziamo.
Ho già detto, memorizzarlo. Va bene? Per questo dovete memorizzare. E se non memorizzate le scritture siete un disastro. Perché non saprete mai se il pastore è fuori binario o se sei tu. Pastore sempre riguardo, però a volte un pastore può essere fuori binario, può essere una chiesa di sardi, eccetera. Quindi andare con la parola.
Sì.
Allora.
Amen.
Poi le case, un altro metro di misura, le case private vengono usate come luoghi principali di preghiera ed evangelizzazione o lo è solo l'edificio morto, dove una piccola, diciamo, chiamiamola oligarchia religiosa controlla tutto? E questo non è scritturale, perché? Perché nella Bibbia i veri cristiani si riunivano ognuno nella sua casa, ogni tanto facevano una riunione, mettevano i pastori insieme e allora Pietro, Paolo, Giacomo insieme a 5, 10, 15, 20 pastori in un posto, però ogni pastore andava a casa sua e aveva il suo piccolo gregge. Queste sono le vere chiese, gli edifici non sono scritturali. Dove lo dice? Atti?
7:48.
Gli edifici religiosi non sono scritturali. Dove lo dice? Atti 7:48. Memorizzate, fratelli, così quando parlate non siete voi che parla, ma
è lo Spirito Santo che parla in voi.
Benissimo.
Matteo
alleluia.
10.
Poi un altro metro di misura. Il pastore sta insegnando alla chiesa a fare quello che fa lui e farlo come lui e farlo anche meglio di lui, come ha detto Gesù. Giovanni 14:12, cosa dice?
Opere
più grandi di me farete.
Quindi se Gesù dice farete opere maggiori di me, quanto più noi pastorucchioli con la P minuscola, quanto più dobbiamo insegnare i nostri fratellini e sorelline a fare di più e meglio di noi. Io sono il pastore e sono il coperchio della pentola. No, coperchio, togliti che voglio vedere Gesù senza coperchi.
Amen.
Il pastore, il lavoro del pastore, attenzione, è quello di insegnare alle pecorelle ad avere una relazione personale con Gesù. Meno vediamo il pastore, più vediamo Gesù.
Amen.
Quindi a me, io
Amen.
Mi chiamano il pastore invisibile, sono onorato
sì,
che sono
sì.
invisibile, così vedete Gesù.
Meglio così.
Quindi se Amen. Vedete Gesù nella nostra chiesa, veramente deve essere Gesù, perché qui non c'è culto di personalità, va bene, che noi ci proprio siamo contro. Se il pastore sta insegnando alle sue pecore a fare come lui, è meglio di lui. Oppure se c'è una chiesa dove il pastore è una specie di superuomo, una specie di superman, cioè una versione protestante del piccolo papa, cioè un papa infallibile in versione evangelica. E se il pastore si comporta come il papa in versione protestante, allora questo qui ha bisogno di qualcuno che, un profeta, un fratello che gli vada da lui profeticamente e gli dica con amore, dice, pastore, se, sai, qui dobbiamo così, dobbiamo guardare, seguire un po' i parametri del Nuovo Testamento, perché sennò siamo fuori binario. Mm-hmm. Buttare via le dottrine pentecostali, evangeliche, cattoliche, mormoniche, eccetera, e andare al vero libro dottrinale, l'unico libro dottrinale che ogni chiesa dovrebbe avere, e allora saremmo tutti uniti, e si chiama il Vangelo, il Nuovo Testamento, e basta. Se ancora non abbiamo neanche capito quel libro, come facciamo ad andare a scriverci il nostro? Va bene?
Mm-hmm.